però vi lascio sul sito 8 relazioni a un convegno che abbiamo fatto con la rivista delle regioni in gennaio, e sono 8 relazioni fatte da giovani e giovanissimi, certe volte studiosi, su 10 anni di attuazione del titolo quinto. Perché ve lo lascio? Perché sono 8 argomenti che abbiamo considerato fondamentali per capire quelle cose, e questi ragazzi hanno fatto un lavoro di analisi seria sulla giurisprudenza per capirne l'evoluzione. Di conseguenza è la cosa più aggiornata e anche più approfondita sul funzionamento del nuovo titolo quinto. Vi direi questo: sono 8 argomenti che vanno dalle competenze esclusive al criterio di prevalenza, al federalismo fiscale, alla collaborazione, eccetera, e potrebbero essere tendenzialmente 8 temi su cui voi lavorate. Anzi, direi che questa potrebbe essere addirittura la base di partenza per i vostri lavori. E quando ci rivediamo, io li lascerei all'auto-organizzazione, nel senso che non so se volete lavorare da soli, se volete fare in piccoli gruppi, ma a me tutto sommato interessa relativamente. E quando riprendiamo, quindi sarà il 2-3-4 aprile, vediamo più o meno. Sì. E vediamo di capire come organizzare i lavori. Per cui, se voi date un'occhiata a questa cosa, vi metterò anche qualche istruzione di lettura, perché forse qualche reazione un po' lunga, e vedere come organizzare il vostro lavoro. Io non ho un'idea preconcetta su come organizzare il vostro lavoro, vorrei riuscire a capire anche quali sono i vostri interessi e come si dice alla televisione, le vostre sensibilità. Bene, riprendiamo il delicato lavoro di ieri, e cioè cerchiamo di capire come nella giurisprudenza costituzionale sia cambiato il modo di concepire gli effetti delle materie trasversali. Ieri vi ho parlato della trasversalità e del progressivo affiorare del criterio della prevalenza come criterio che porta la Corte a aggiudicare una materia. Si è parlato, veramente ho parlato, di rimaterializzazione delle materie, perché sembrava che la prima giurisprudenza della Corte avesse smaterializzato le materie, smaterializzate nel senso di aver tolto consistenza materiale alle materie esclusive. Quando la Corte dice l'ambiente è una materia trasversale, sta in realtà dicendo che l'ambiente non è una materia, ma è un obiettivo, la tutela dell'ambiente, è un interesse. E non ci sono cose, non ci sono competenze che vanno a calcificare la materia, come era avvenuto con i decreti di trasferimento nel vecchio titolo quinto. E non si sono avuti criteri dei decreti di trasferimento delle funzioni dopo la riforma del 2001, anche perché, siccome le materie elencate sono tutte materie di competenza dello Stato, sarebbe stato necessario fare un lavoro di trasferimento di funzioni dallo Stato allo Stato, il che è un po' stupido in effetti, no? Lo Stato ha tutte le competenze, poi la Costituzione dice tu ce ne hai solo alcune, e non, era difficile immaginare di fare dei decreti come si sono fatti nel 72, nel 77 e così via, che dicessero materia per materia, etichetta per etichetta, quali erano le funzioni amministrative che rientravano nel contenitore della materia. Ovviamente si sarebbe dovuto fare un'operazione diversa, molto più aleatoria, molto più difficile e molto più intelligente, e cioè puntare a capire quali fossero le materie residuali delle regioni. Questo si sarebbe dovuto fare. Cioè, se avessimo avuto una classe politica minimamente interessata, non dico federalista che non significa niente, ma minimamente interessata a un assetto ordinato delle autonomie. Parlo soltanto di assetto ordinato, non parlo di un sistema iperautonomistico, ma un sistema ordinato delle autonomie avrebbe comportato una ricognizione, questa sì una ricognizione, di tutte quelle attività che lo Stato cessava. C'è una riforma costituzionale, la riforma costituzionale dice che un pacco di materie sono sicuramente transitate alle regioni. Benissimo, allora su quelle materie si chiudono attività dello Stato, si trasferiscono beni e personale e si fa chiarezza. Questo non è stato fatto, per cui sulle materie enumerate non si è potuto fare un decreto di trasferimento perché sarebbe stato buffo che lo Stato trasferisse se stesso. Sulle materie non enumerate, cioè quelle residuali, quelle di competenza regionale, non si è fatto nulla, nessun tipo di ricognizione, per cui si è lasciato semplicemente al libero gioco degli eventi. Il libero gioco degli eventi significa impugnazione della legge regionale o impugnazione della legge statale e quindi giurisprudenza costituzionale. E quindi si è rovesciata sulla Corte la responsabilità di dire quali erano le materie residuali. Vedete, io fino a 2 o 3 anni fa ho sempre difeso la Corte Costituzionale nelle note che si fanno di commento, perché non sono una persona particolarmente modesta, devo dire la verità, anzi qualcuno dice che lo sono un po' poco, non so perché. Però quando mi trovo di fronte un lavoro fatto, una sentenza decisa da 15 signori che non fanno altro nella vita e ognuno dei quali ha un suo staff di giuristi che lavora come ausilio, l'approccio è dire, beh, insomma, se l'hanno pensato in 15, forse in 45, ci penso 2 volte prima di dire che è sbagliato, cerco di capire il loro punto di vista, mentre generalmente le persone che scrivono la nota, più sono giovani, più prendono la penna e dicono, ah, la Corte non ha capito niente, ha perso l'occasione, per un po' di prudenza. Da un paio d'anni devo dire la verità che ormai sono passato dall'altra parte, nel senso che la giurisprudenza della Corte mi suscita tutte volte reazioni allergiche, perché è sventurata, cioè ha preso una posizione che non è giustificabile. Però questo è un processo dovuto anche alla carenza dei protagonisti, come sempre. Quando si dice che i giudici hanno occupato spazi a loro non concessi e quindi stanno rompendo l'equilibrio dei poteri, o che il Presidente della Repubblica sta andando oltre il segno costituzionale perché quando incomincia a dire al governo che cosa deve fare interferisce nelle funzioni legislative, si dimentica che il sistema costituzionale è un sistema. Non è un gioco dell'ego per cui ogni tesserina della sua forma e si deve mettere lì, è un sistema, e se nel sistema una gamba non funziona, le altre due devono fare il lavoro, perché il sistema deve funzionare. Quando voi andate da un giudice e chiedete la tutela del vostro diritto, il giudice non può dirvi, boh, non so, il legislatore non dice niente, non è un problema politico, perché è vietato, articolo 12 dei preleggi. È la regola che esiste dal periodo illuministico, ve la già citavo, è del divieto di non liquidare, per cui il giudice deve dare giustizia e se il legislatore non gli dà gli strumenti deve lavorare in supplenza. Questo è un problema, ma il sistema deve rispondere. Ora la Corte Costituzionale risponde perché i protagonisti politici non si sono occupati delle cose. Continuano a parlare di federalismo, ma non si occupano delle cose. E allora queste cose vanno affrontate, ahimè, dalla Corte, a un certo punto la Corte ha cominciato a dire, mi scuso, bene, se me ne devo occupare, allora da questo punto di vista chiudo tutti gli sportelli. E li ha chiusi in maniera molto, molto rigida, è abbastanza irragionevole, devo dire, ma è comprensibile che l'abbia fatto, anche perché nel gioco istituzionali le regioni sono politicamente deboli. Questa è una realtà di fatto, non è che sia un giudizio di valore, è una realtà di fatto. Lo sono meno deboli di 30 anni fa, ma ahimè hanno una debolezza intrinseca. Ve lo spiego su due versanti diversi, uno di tipo istituzionale e uno di tipo più giuridico. Dal punto di vista istituzionale siamo ancora in un sistema in cui le regioni cercano di fare politica a livello di trattativa col governo, ma seguono quello che è l'impostazione del governo. Se il governo dice voglio fare una cosa, a parte che ci sono le regioni politicamente amiche che subito incominciano a dire vabbè, discutiamone, eccetera, ma voi capite che le regioni non hanno la forza per opporsi, non hanno neanche gli strumenti giuridici, ma soprattutto non vogliono usare strumenti giuridici, vogliono usare strumenti politici e politicamente non ce la fanno. E non ce la fanno anche perché non c'è politico regionale che non venderebbe un pezzo di autonomia regionale per passare nella stanza dei bottoni di Roma. È semplice, no? Con la sola eccezione della Volkspartei e dei suoi rappresentanti, che da questo punto di vista sono un'eccezione in Italia, infatti la provincia di Bolzano è l'unica provincia autonoma che si occupa come organismo autonomo, anche conflittuale con lo Stato. Il resto del paese non funziona così. Non più tardi di ieri, sulla questione del sindaco di Bologna, apro il giornale e che cosa dichiara il federalista di turno? Ah no, su questa cosa del sindaco di Bologna investirò la mia segreteria nazionale. Allora, se questa è l'idea dell'autonomia politica che c'è in questo paese, voi capite che stiamo scherzando. Pensate a tutto il problema delle primarie del PD, no? Caso Puglia è emblematico, caso Campania è emblematico, stiamo parlando di regioni e di scelta di il presidente che dovrebbe incarnare l'autonomia di quella regione, non parliamo di regioni minime, parliamo di Puglia e Campania. Allora se la scelta del presidente che incarna l'autonomia è fatta dalla segreteria nazionale dei partiti, voi capite che abbiamo scherzato. E la prima battuta di questo corso iniziava dicendovi che i costituenti hanno scritto la parola regione pensando all'autonomia politica, ma l'autonomia politica non è un'etichetta che si mette sulla porta, questa è una regione autonoma, l'autonomia politica è una cosa che si esercita. Durnwalder la esercita dicendo volete il voto in commissione sul federalismo? Benissimo, datemi il parco dello Stelvio. Quella è ragionare d'autonomia. Non mi occupo della politica nazionale, io mi occupo della politica locale e questo crea quella dialettica che porta ad avere protagonisti istituzionali. La Catalogna ha preteso dal governo Zapatero uno statuto iperautonomistico e l'ha ottenuto. Ma capisco, questo è il gioco della politica, è un gioco fatto di rapporti di forza e così via. Allora, se non si vuole giocare questo gioco, ahimè non si gioca il brutto gioco della politica, ma non si gioca neanche il bel gioco dell'autonomia. Se uno decide che il sindaco della sua città lo decide la segreteria nazionale del partito, ha preso l'autonomia e l'ha chiuso in un cassetto e cominciato a dire sì signore. È ovvio che nella sua carriera il top sarà arrivare alla segreteria nazionale del partito, il top sarà arrivare a fare il ministro. E quando arriverà a fare il ministro sarà il peggiore centralista della storia d'Italia. Pensate che Galan stia facendo una politica di autonomie adesso che è il governo, ma neanche per idea, a parte che c'è la concorrenza col nuovo presidente e così via. È una questione di cultura politica. Allora, è un paese dove la classe politica non c'è la cultura delle autonomie, dove i partiti hanno una struttura centralizzata, dove tutte le organizzazioni di interesse, dai sindacati in poi, hanno una struttura centralizzata, perché mai la Corte dovrebbe difendere le autonomie? Mettetela così e capite che sotto c'è qualche problema. Qualche problema, la Corte dovrebbe prendere la matitina e tutte le leggi dello Stato che vengono tutte impugnate dalle regioni, cancellarle, perché sono tutte legittime, se uno guarda la Costituzione come un testo giuridico, come una legge superiore. Ahimè, dopo 10 anni questo gioco finisce con essere un gioco senza risposta, perché ogni volta che la Corte dice questa legge è legittima, si nimica lo Stato, ma non ha raggiunto un risultato di equilibrio tra soggetti che non hanno queste potenzialità per essere in equilibrio, e questo è un grossissimo problema, un vero grande problema. E poi c'è l'altro aspetto, se volete, l'aspetto più giuridico. Buona parte delle leggi regionali che vengono impugnate dallo Stato sono politicamente indifendibili. Perché sono politicamente indifendibili? Perché non sono leggi che puntano a risultati nobili, spesso sono leggi che puntano a risultati ignobili. Questa è un'altra vicenda, no? Vi ho letto, o vi ho citato più esattamente, passi di sentenze della Corte sul codice degli appalti. Ma le leggi regionali che hanno sfidato il codice degli appalti, che cosa contenevano? Contenevano norme di favore per certe posizioni costituite. Oggi ne vediamo un paio, così caliamo il discorso nella realtà. Per esempio, una sentenza del 2006 riguarda il servizio pubblico di trasporto e leggi regionali che prorogano gli affidamenti preesistenti rispetto al termine ultimo previsto dal legislatore statale per l'entrata in vigore del nuovo regime di affidamento di tutti i servizi di trasporto pubblico locale mediante procedure di evidenza pubblica. Questo è un problemaccio. Le regioni hanno in mano il trasporto pubblico locale, che non è che funzioni in maniera meravigliosa in molti posti d'Italia, e si pone il problema di come abbiano affidato al privato il servizio di trasporto, che è un servizio che vale un bel po' di quattrini. Allora, la trasparenza della procedura di gara è una garanzia non solo formale della buona amministrazione, ma è una norma concorrenziale, ed è una norma concorrenziale che non serve per proteggere gli interessi astratti del mercato, ma per proteggere gli interessi del privato, degli utenti, ad avere un servizio adeguato. Metto a gara un servizio cercando di spuntare le condizioni non solo economiche, ma di prestazioni migliori. Le leggi regionali hanno prorogato le concessioni, le leggi impugnate dallo Stato hanno prorogato le concessioni esistenti. E questo ovviamente è stato impugnato dallo Stato e è stato dichiarato illegittimo dalla Corte. E voi capite che la Corte, nel momento in cui dichiara illegittima una legge del genere, dice delle cose compromettenti. Dice delle cose compromettenti dal punto di vista dell'assetto giuridico, argomentativo, del modo con cui fa valere il testo costituzionale. Giunge a dire delle cose anche che non avrebbe detto in altre circostanze. Per esempio, che le norme di dettaglio vanno benissimo, che quando lo Stato pone una norma di dettaglio pro concorrenziale, quella diventa inderogabile. E questo ovviamente è un passo indietro rispetto alle prime sentenze sulla trasversalità, dove si diceva che nelle materie trasversali, tipo la concorrenza, la Corte la legge statale vincola le regioni solo laddove stabilisce principi. I principi danno una flessibilità di attuazione, ma se la regione invece di usare questa flessibilità in senso pro concorrenziale cerca di mettere dei blocchi d'applicazione della legge statale, voi capite che questo finisce con essere una legge che va dichiarata illegittima. E per dichiarare illegittima si usano argomenti, e gli argomenti sono tutti pietre che restano nel selciato. Qualche volta lo fa anche lo Stato. Un'altra questione, per esempio, è enorme in questa regione: le concessioni per il demanio marittimo, stabilimenti balneari. Non so se avete presente quella specie di cloaca a cielo aperto che è la riviera adriatica, vale miliardi. La comunità europea è intervenuta dicendo: quelle sono risorse pubbliche e vanno messe a concorso. Il che vuol dire che tutte le concessioni della spiaggia devono essere messe a concorso esattamente come si mettono in concorso tutte le altre risorse pubbliche. Questo è il principio comunitario. La concorrenza non può essere falsata dallo Stato, il che vuol dire che lo Stato non può regalare soldi. Non può regalare soldi alle imprese, divieto degli aiuti di Stato, non può regalare soldi alle imprese accollandosi costi di protezione sociale o di inquinamento, quindi il principio che inquina paga e così via, non può regalare soldi favorendo le imprese nel momento dell'aggiudicazione delle gare pubbliche, perché le gare pubbliche sono un trasferimento di risorse pubbliche al privato, e di conseguenza là ci devono essere regole concorrenziali. Questa per noi è stata una rivoluzione, perché ha comportato la trasformazione di tutte le regole di contabilità pubbliche e tutte le regole sui contratti pubblici per adeguarsi ai parametri piuttosto rigidi delle direttive comunitarie, e siamo arrivati addirittura a rompere un tabù nel 2000 con la famosa sentenza della Cassazione, il tabù per cui gli interessi legittimi non erano, la violazione di interessi legittimi non era risarcibile, mentre invece adesso è diventata risarcibile, e questo per un'imposizione della Comunità Europea. Allora, tra l'interposizione c'è anche il problema del demanio marittimo. Scattato tutto un sistema di protezione e di proroghe, di un tentativo di prorogare il regime fino al punto in cui la comunità ha detto: no, questo è un modo per difendere le posizioni, non lo puoi fare. E le regioni hanno continuato a fare norme di proroga, ma anche comprensibilmente, perché sono situazioni che risalgono di generazioni, concessioni balneari che sono proprietà di famiglie addirittura, che hanno costruito la loro vita su questa concessione, hanno investito i loro soldi, e capisco che sia un problema, oltre a un problema di ordine pubblico, no? Ma le leggi regionali non ce n'è una che sia andata nel senso di dire: va bene, ho capito qual è il messaggio, l'obiettivo è un obiettivo come dire imposto, se vogliamo, ma è un obiettivo che ha un senso, è aprire il mercato delle concessioni, lo faccio. Non ce n'è una. Tutte le regioni, hanno compreso l'Emilia Romagna, hanno cercato di fare norme protezionistiche, e queste naturalmente sono state tutte cassate dalla Corte Costituzionale, tutte. Devo dire che la Corte Costituzionale ha cassato anche norme protezionistiche dello Stato. Ci sono rarissimi casi. Sentenza 1 del 2008, in cui le regioni e le province autonome, abilmente difese, hanno rovesciato contro lo Stato l'accusa di aver violato la concorrenza. E dice la Corte: una proroga delle concessioni di derivazioni elettriche, anche quello è un valore di miliardi, sono tutte le imprese idroelettriche, c'è cioè un pezzo della produzione di energia in Italia, larga parte dislocate nell'arco alpino e buona parte dislocate tra soprattutto provincia di Trento e nelle regioni alpine, e erano tutte in mano all'Enel come impresa di Stato. L'Enel non è più un'impresa di Stato, ma è rimasto il concessionario di queste imprese, il che vuol dire che lo Stato concede a un privato un privilegio, pizzicato immediatamente dalla Commissione europea, dicendo che quella è una violazione delle regole della concorrenza. Lo Stato fa una legge di proroga contro le regioni, perché le regioni volevano metterle a gara, perché le regioni da questo rapporto tra lo Stato e l'Enel, ex imprese di Stato, vedevano passarsi sopra la loro ricchezza, il loro ambiente. La montagna è mia, il lago è mio, le derivazioni le controllo io, mentre il regime Stato Enel le bypassava. E impugnano la norma di proroga per violazione della tutela della concorrenza, cioè di una materia di competenze esclusive, dicendo però è sì una materia di competenza esclusiva, ma una materia che si attacca da un lato alla normativa comunitaria e dall'altro a un principio costituzionale. Ha detto la Corte che nell'articolo 41 c'è la tutela della concorrenza, per cui la norma statale violerebbe questi due parametri. E dice la Corte: la previsione censurata, in effetti, anziché aprire gradualmente il mercato interno dell'energia, seguendo le scadenze naturali delle diverse concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, proroga irragionevolmente queste ultime di 10 anni, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna concessione. La norma dunque, lungi da costituire uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza, contrasta con i principi comunitari e contraddice apertamente il fine, la tutela della concorrenza, che pur afferma di voler perseguire. La disposizione statale censurata deve essere, al contrario, ricondotta alla competenza concorrente, cioè siccome viene meno la giustificazione della tutela della concorrenza, la Corte non dice è illegittima per questo, dice tu Stato non puoi più dire ho emanato questa legge in nome della tutela della concorrenza, perché è in violazione della tutela della concorrenza. Quindi se non c'è più quella materia che attrae la competenza, la materia è quella della competenza concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia. Tuttavia essa è lesiva delle competenze regionali, in quanto la previsione di una proroga di 10 anni delle concessioni in atto costituisce una norma di dettaglio. È interessante questa sentenza, perché è uno dei rarissimi casi, sono veramente rari, in cui la Corte non accetta il criterio della priorità. Lo Stato si è difeso dicendo siamo di fronte a una proroga di concessioni elettriche, è materia di concorrenza, il mio è un intervento che muove dalla competenza esclusiva dello Stato tutela della concorrenza. Se questo titolo di competenza è riconosciuto, ed è riconosciuto nel senso che quella è una materia prioritaria, allora lo Stato può emanare anche norme di dettaglio, atti amministrativi, gestire fondi, eccetera. Le regioni dicono tu non puoi dire che rientra nella materia della tutela della concorrenza perché manca il nesso funzionale. La tutela della concorrenza è una materia obiettivo, una materia trasversale, una materia funzione. Ma se il tuo intervento non promuove quell'obiettivo, manca il nesso funzionale, per cui tu non la puoi giustificare dicendo muove in direzione della tutela della concorrenza. Se manca quel nesso funzionale, non si giustifica più il titolo esclusivo dello Stato. La materia interessata da quella legge non è più la tutela della concorrenza, ma la materia contenitore, e cioè il trasporto e la distribuzione dell'energia, che è una materia concorrente, ed essendo una materia concorrente e non una materia esclusiva, è una materia su cui lo Stato può fare solo norme di principio, mentre la proroga è una norma di dettaglio. Per cui la Corte non dichiara illegittima la legge dello Stato perché è anticoncorrenziale, come avrebbe potuto anche fare, ma la dichiara illegittima perché fuori competenze, in quanto il nesso concorrenziale non sussiste e quindi la materia è una materia di competenza concorrente. È uno dei rari casi. Vi leggo alcuni casi in cui la tutela della concorrenza è stata tirata in ballo. Ieri vi ho citato e in parte letto forse la sentenza 14 del 2004, ma non vi ho detto qual era la materia, è la sentenza che introduce per la prima volta la dottrina della Corte sulla concorrenza nel suo risvolto sia statico che dinamico, per cui la concorrenza tutela anche gli interventi di sviluppo economico, macroeconomico. Legge finanziaria del 2002, per cui la mitica prima legge finanziaria sotto il nuovo regime costituzionale. La norma impugnata è una norma che attribuisce al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali il potere di emanare un decreto per la disciplina delle modalità operative e gestionali del fondo e determinare annualmente la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualità e di solidarietà. E uno dice, caspita, e questo è macroeconomia? La Corte ha detto di sì, perché è una questione cruciale del rapporto tra le politiche statali di sostegno del mercato e le competenze legislative delle regioni. Sui contratti pubblici c'è un pacco di giurisprudenza, ne ho già parlato ieri, ma vorrei leggervi cosa diceva la prima giurisprudenza della Corte, cioè quella prima dell'emanazione del codice degli appalti. Non è che prima dell'emanazione dei codici degli appalti non ci fossero leggi sugli appalti, anzi ce n'erano. Però la giurisprudenza della Corte ha avuto una morbidezza che dopo l'emanazione del codice è sparita. Questa è una sentenza del 2004. Deve pertanto ritenersi che nel caso di specie l'estensione degli acquisti sotto soglia di beni e servizi non implica per gli enti autonomi l'applicazione di puntuali modalità, ma solo l'osservanza dei principi desumibili della normativa in questione. Questa interpretazione appare d'altro canto conforme alle disposizioni della stessa legge, che è una legge del 2002, la quale parla di principi fondamentali, conferma che qui ci si trova di fronte a un caso di legislazione esclusiva e trasversale dello Stato, che deve tener conto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza dei mezzi usati rispetto al fine che si vuole raggiungere alla tutela della concorrenza. Saltando così non si capisce molto, ma non volevo leggere tutti i richiami, i riferimenti, eccetera. Il senso è che questa sentenza, che è la prima sentenza che ho puntato sugli appalti dopo la riforma del titolo V, riguarda una questione interessante, che sono i cosiddetti appalti sotto soglia, ma voi più o meno avete fatto tutti amministrativo. Sapete cosa sono gli appalti sotto soglia? No. Però avete fatto amministrativo. C'è qualcosa che non mi torna. Bene. Allora, la normativa comunitaria riguarda soltanto le gare e i contratti pubblici che superano un certo valore, chiamato soglia, per esempio 200.000 euro per le opere pubbliche e così via. Non si occupa invece dei contratti sotto soglia, per cui se io devo comprare un computer non devo fare una gara europea, ma il giorno in cui la nostra università in preda al delirio mentale totale, perché non c'è una cosa stupida che la nostra amministrazione non faccia, ha deciso che l'università per legge, perché sono loro a interpretare la legge, non noi che non ne sappiamo niente, per legge non poteva comprare i libri uno per uno o a blocchi, ma doveva fare un appalto per tutti i libri. Noi facciamo un appalto all'inizio dell'anno per comprare i libri di tutto l'anno. Che uno dice, scusa, ma che cavolo ne so io di quanti libri usciranno quest'anno che mi interessano? Non ha importanza, noi generalmente compriamo un volume di tot libri e facciamo una gara su quel volume. Non guardatemi così, io vi assicuro che mi sono dimesso da tutte le cariche di questo Ateneo perché mi stavo ammalando quanto mi facevano incazzare questa cosa. Il giorno in cui hanno interpretato la legge, perché loro interpretano la legge, per cui rimborsi spesa, se io chiamo un disgraziato a fare una lezione qui e gli voglio pagare il viaggio, secondo loro il viaggio è reddito. Bisogna essere cretini, ma loro lo sono, e di conseguenza io mi sono dimesso da ogni incarico, perché preferirei fare altre cose nella vita. Ecco. Allora, qual è il problema? Il problema è che sotto soglia si può fare normativa interna, per cui per la comunità non ha rilievo che cosa lo Stato decide di fare sotto soglia. E la legislazione italiana ha modellato gli appalti con un'unica legislazione, estendendo molte norme comunitarie anche gli appalti sotto soglia. E il problema che si è posto è se queste norme statali, che erano norme di dettaglio, vincolassero le regioni. Mentre sopra soglia c'era comunque la materia politica comunitaria, attuazione della politica comunitaria, c'erano i vincoli comunitari e c'era la tutela della concorrenza, sotto soglia si poneva soltanto la tutela della concorrenza, nel senso che le norme dello Stato sono emanate per tutelare la concorrenza, perché è chiaro che comprando 50.000 euro di carta prestampante o di toner o di computer, nella piccola economia di Ferrara io posso favorire dei produttori. Mi divertivo tantissimo a fare queste gare, perché spuntavo dei prezzi assurdi, perché una gara è a tutto beneficio del pubblico, ovviamente, una gara fatta bene. E di conseguenza è chiaro che lo Stato può vincolare le amministrazioni a dei principi emanati in nome della concorrenza. Il problema è che la legislazione dello Stato è una legislazione di dettaglio e allora le regioni l'hanno impugnata e nella sentenza che vi stavo leggendo, che è del 2004, la Corte dice no, le norme di dettaglio non sono ammesse. È una materia trasversale e quindi può vincolare le regioni soltanto per le norme di principio e non per le norme di dettaglio. E quindi vedete che anche nella materia appalti la tutela della concorrenza aveva le caratteristiche tipiche della trasversalità, e cioè di non poter intervenire senza i principi di proporzionalità e adeguatezza. Sentenza 2006. Qui viene impugnata una legge dell'Abruzzo che fissa le modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica alle società a capitale interamente pubblico o a capitale misto pubblico-privato, nonché il regime giuridico delle medesime. Questo è un altro problema tipico del diritto amministrativo, di cui naturalmente voi sapete tutto. Servizi pubblici, affidamento a servizi pubblici, affidamento in house. Ma la parola in house deve scatenare subito nella fantasia, no? In house. Bene, siamo lì. Un problema su cui sono uscite le leggi più strane in questo paese, continuano a uscire, Dice la Corte, la Corte rigetta la questione sollevata dal governo. Dalla formulazione delle disposizioni statali in esame e in particolare dalla specificazione degli ulteriori compiti e poteri che le società a capitale totalitario pubblico possono esercitare, si desume che il legislatore statale non ha specificamente previsto la possibilità per le suddette società di partecipare alle gare per l'affidamento della gestione del servizio, né per converso escluso in modo espresso tale possibilità. In tale situazione, versandosi pur sempre in materia riservata alla competenza residuale delle regioni servizi pubblici, nel silenzio della legislazione statale al riguardo, può ritenersi ammissibile che queste ultime, le regioni, esercitando la loro discrezionalità legislativa, integrino la disciplina dettata dallo Stato, prevedendo il divieto per le società proprietarie delle reti di partecipare alle gare in questione. D'altronde, siffatta determinazione si presenta anche coerente col principio d'ordine generale, pur essere derogabile, che postula la separazione tra soggetti proprietari delle reti. Qui abbiamo di fronte una legge dell'Abruzzo che è una legge più severa della legge dello Stato. E la Corte dice non c'è un principio nella legge dello Stato che è silente su questo punto, però c'è un principio d'ordine generale per cui c'è la separazione delle reti del gestore del servizio, questo l'avete studiato, il principio di separazione. È il motivo per cui negli stessi tubi, negli stessi fili arriva il gas e l'elettricità gestiti da operatori diversi, per cui anche a casa vostra ci sarà una volta a settimana qualche operatore che viene a rompere le scatole puntualmente all'ora di pranzo e dice: buongiorno, sono dell'Enel, vorrei proporvi un grande servizio, un grande risparmio. Ecco, quello è separazione di gestione delle reti dal gestore del servizio, per cui sui binari della compagnia italiana che gestisce i binari ferroviari e le stazioni possono passare treni di diversi produttori, cioè Trenitalia, ma anche adesso qualcosa di diverso, tipo i trasporti regionali oppure qualche altra linea. Allora vedete, siamo nel 2006 e nel 2006 abbiamo ancora questo approccio morbido della Corte sulla competenza regionale in materia di appalti. Lo switch viene girato nel 2007 con la sentenza che vi citavo ieri, che introduce invece il principio del criterio della prevalenza. Che non è un criterio, diceva giustamente, me lo faceva osservare una mia bravissima collega, giovanissima e bravissima, che il criterio della competenza in bocca alla Corte non funziona affatto come un criterio, perché un criterio implicherebbe degli standard, no? Il criterio di ragionevolezza è fatto di standard, devi vedere se il fine è legittimo, se il mezzo è congruo al fine, se è proporzionato e così via. Ma il cosiddetto criterio della ragionevolezza e della prevalenza non ha standard, è semplicemente un timbro. La Corte dice: visto le cose, decido che prevale questo interesse. È una decisione, è un giudizio se vogliamo, non è un criterio. Che differenza c'è maneggiando il criterio della prevalenza? La differenza è enorme, perché se io continuo a numerare le pagine è chiaro che il problema diventa ingestibile. Nello specifico settore degli appalti deve ritenersi che l'interferenza con competenze regionali si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza regionale. Prima ha parlato della normalità dell'intreccio di interessi, ma per gli appalti non c'è intreccio in senso stretto, bensì la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa. Vedete, qui non c'è un criterio applicato, c'è semplicemente un giudizio effettuato. Prevale, ho deciso che prevale. Ne consegue che la fase della procedura di evidenza pubblica, riconducibile alla tutela della concorrenza, potrà essere interamente disciplinata nei limiti e secondo le modalità di seguito precisati dal legislatore statale. Ciò significa che, contrariamente a quanto sostenuto da alcune ricorrenti, ma anche dalla vecchia giurisprudenza della Corte, una volta che sia stata riconosciuta come riconducibile alla materia in questione la normativa statale, la stessa può avere anche un contenuto analitico. La proporzionalità e l'adeguatezza non si misurano infatti avendo riguardo esclusivamente il livello di dettaglio che connota questa specifica normativa. Se così fosse, si verificherebbe, attenzione, perché questa è una risposta alla dottrina di cui anch'io devo dire sono stato parte, che aveva detto state trattando la trasversalità riducendo le competenze esclusive alle competenze concorrenti. Non c'è il ragazzo che lo sollevava l'altro giorno, ma è il problema. Se tu dici che quando lo Stato esercita le competenze esclusive trasversali imponendo soltanto i principi, in realtà stai dicendo che non è una competenza esclusiva, ma è sostanzialmente una competenza concorrente. Ecco che la Corte dice, se ci fosse divieto di dettaglio, si verificherebbe una identificazione non consentita tra materie concorrenti e materie trasversali di competenze esclusive, che invece ricevono dalla Costituzione una differente disciplina. La Corte ha fatto tesoro dei commenti, che peraltro non erano negativi, della dottrina, dicendo voi mi state avvertendo che io sto trattando le materie esclusive come se fossero materie concorrenti? Bene, avete ragione. Col criterio della prevalenza io rimaterializzo la materia trasversale, la riporto ad essere una materia in senso proprio. Sul punto è bene ricordare che prima, e qui c'è un'altra questione, ho saltato un po' di punti, ma è un'altra questione molto importante che si lega e viene affrontata in questa sentenza, che si lega al resto. Nelle materie di competenza regionale, i principi fondamentali della disciplina, vincolanti nei confronti delle regioni, potevano essere posti esclusivamente da leggi o da atti aventi forza di legge, con esclusione degli atti regolamentari. Benché con una certa fatica la Corte aveva stabilito questo principio nel precedente titolo quinto. Materie concorrenti, lo Stato vincola le regioni con leggi di principio o con principi legislativi, non può emanare regolamenti o se questi li emana non vincolano le regioni. La ragione giustificativa di questa affermazione risiedeva nel principio della separazione delle competenze, che impediva che fosse possibile postulare una qualunque forma di condizionamento da parte di un regolamento statale anche adottato in delegificazione di fonti primarie regionali. E qui c'è una separazione. Lo Stato deve fare leggi, i regolamenti non possono vincolare le leggi regionali perché sennò avremmo un'inversione dell'ordine gerarchico. Tale ragione si è ancora di più rafforzata con la riforma del titolo quinto, che, come si è precisato, ha previsto che lo Stato non possa emanare regolamenti in materia di competenza ripartita, potendo invece adottare solo atti regolamentari nelle materie rientranti nella propria competenza legislativa esclusiva. In presenza di materie di tipo trasversale, potrebbe soltanto porsi un problema di rapporti tra fonti appartenenti a diversi ambiti di competenza, in quanto dette materie si connotano per il fatto che, non avendo normalmente un oggetto definito di disciplina, possono intersecare altre competenze regionali. Cioè si accorge del problema. La materia trasversale e materia dello Stato incide sulle competenze regionali e quindi può avere una zona in cui lo Stato, emanando regolamenti, va a incidere nelle materie regionali. Interseca altre competenze regionali. Nella specie, Deve sottolinearsi che l'evenienza del condizionamento di una fonte secondaria nei confronti di una legge regionale non si verifica in presenza di un titolo di legittimazione statale riconducibile alla tutela della concorrenza, proprio in ragione della sua già descritta peculiare connotazione del suo modo di operatività nel settore degli appalti, cioè il principio di prevalenza. Il principio di prevalenza fa sì che lo Stato si è rimpossessato della materia. Quello che lo Stato disciplina è materia sua e di conseguenza la Regione non può più interferire e lo Stato lo può tranquillamente disciplinare con regolamento. Le leggi regionali, dando attuazione, esecuzione e disposizione di legge, detteranno tutte le norme necessarie a perseguire l'obiettivo di realizzare assetti concorrenziali, mentre le prime disciplineranno i profili non afferenti, ancorché contigui, a quelli relativi alla tutela della concorrenza. Le modalità di operatività della materia in esame garantiscono dunque, anche quando vengano in rilievo l'esercizio di una potestà regolamentare, la separazione tra fonti statali e regionali di rango diverso. Questo semplicemente perché tutto rientra nella competenza dello Stato. Vediamo un po' se c'è qualche altra cosa interessante. È rientrato sempre nel tema della tutela della concorrenza le reti di comunicazione elettronica. Con la finanziaria 2004 e la finanziaria del 2004 e l'elemento più significativo è dato dal fatto che la dimensione macroeconomica dell'intervento previsto dalla nuova disciplina è assicurato dallo strumento usato, e cioè dal ricorso ai contratti di programma. Allora, la finanziaria conteneva una disposizione che prevedeva i contratti di programma. I contratti di programma sono i contratti tra gli apparati pubblici e le imprese. Questa viene giustificata dalla Corte in nome della tutela della concorrenza, lato dinamico, cioè politica economica. Non è senza significato che la programmazione negoziata rientri tra gli strumenti di politica economica previsti dal documento di programmazione economica finanziaria del periodo 2004-2007. Caspita. Si tratta dunque di interventi finanziari che rientrano nella materia di tutela della concorrenza. Questo giustifica lo Stato di prevedere in finanziaria un fondo gestito a livello ministeriale e diretto a finanziare questi contratti di programma. Finanziaria 2004 ancora, altra sentenza. Azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del Made in Italy. Qui ci sono pochi soldi, per cui le regioni, usando quello che aveva detto la Corte con la sentenza del 2004, dicono: ma tu avevi parlato di interventi macroeconomici, e gli interventi macroeconomici li hai legati anche al valore del finanziamento. La Corte dice: no, l'esiguità dello stanziamento non comporta estraneità della tutela della concorrenza, ma si riflette semmai sulla ragionevolezza della legge. Cioè, casomai se una legge è ragionevole perché mette pochi soldi, ma non è un problema di ragionevolezza, e va benissimo. L'inquadramento della disciplina adeguata nella materia funzione di tutela della concorrenza esclude che possa ravvisarsi una violazione del precetto del 117. Per il fatto che il regolamento disciplinante le indicazioni di origine e l'istituzione d'uso del marchio sia emanato dal Ministro delle Attività Produttive senza coinvolgimento delle regioni. Questa ve la segnalo più che altro perché è stata, adesso me la ricordo, è del 2005 la sentenza, da prima sentenza che improvvisamente comincia a dire: ma dove c'è tutela della concorrenza, in fin dei conti c'è materia dello Stato e lo Stato di conseguenza può fare regolamenti, può gestire i fondi senza che ci sia l'intervento delle regioni. Vabbè, sento, ce ne sono un sacco di altre, direi che possiamo anche darci un taglio a questa lettura. Vi leggo solo questa, quest'ultima. Dica.
Ieri si parlava della macroeconomia, però non si è detto 409 del 2007.
No, no, la macroeconomia compare nella 14 del 2004, che vi ho messo in rete comunque. Che era quella sul sui fondo di garanzia agricolo che vi leggevo all'inizio. Sentenza 430-2007. Questa è anche una sentenza interessante, riguarda il commercio. La disposizione in esame concernendo la modalità di esercizio dell'attività della distribuzione commerciale incide sul commercio, materia attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni. Si tratta dunque di prescrizioni coerenti con l'obiettivo di promuovere la concorrenza. Dunque la Corte dice sono materie che una legge che riguarda le attività commerciali. La materia è sicuramente il commercio e il commercio è sicuramente competenza residuale. Però sono prescrizioni coerenti con l'obiettivo di promuovere la concorrenza, risultando proporzionate lo scopo di garantire che le attività di distribuzione dalle stesse considerate possono essere svolte con uguali condizioni. Questa finalità è infatti reso necessario fissare i presupposti in grado di assicurare l'organizzazione concorrenziale del mercato con quella specificità ineludibile a garantirne il conseguimento. Disciplina della vendita dei farmaci. Famosa questione della vendita dei farmaci nei mercati, nei supermercati. L'interferenza va dunque interferenza tra più interessi, va quindi composta facendo ricorso al criterio della prevalenza, applicando appunto quanto risulti evidente, come nella specie, l'appartenenza del nucleo essenziale della disciplina alla materia tutela della salute. Dice. C'è un'interferenza tra tutela della salute, commercio e concorrenza. Il problema è dove prevale il criterio della prevalenza. Per quanto riguarda la vendita dei farmaci prevale la tutela della salute, per quanto riguarda le norme concorrenziali prevale la tutela della concorrenza. Notate che all'inizio ho detto che la materia è commercio. Commercio è competenza residuale, salute è competenza concorrente, concorrenza è competenza esclusiva, per cui il meccanismo di dire all'inizio il titolo è residuale, però queste questioni vengono una sulla concorrente e una sulle esclusive, significa togliere terreno alla residualità, poi vedremo che cosa resta della residualità. C'è una cosa interessante sui principi, perché una volta che ha detto che il principio di prevalenza porta alla tutela della salute, materia concorrente, si pone il problema dei rapporti tra norme di principio e norme di dettaglio. Il rapporto tra norme di principio e norme di dettaglio va certo inteso nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri obiettivi, essendo riservata alla seconda l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi. Tuttavia, La specificità delle prescrizioni di per sé neppure vale ad escludere il carattere di principio della norma, qualora esse risultino legate al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione, come appunto si riscontra nel caso d'esame. La specificità delle disposizioni necessarie per esprimere la regola generale che deve presiedere alla vendita dei medicinali, al fine di garantire che avvenga con modalità che non siano pregiudizievoli della fondamentale esigenza della tutela della salute. Guardate, l'operazione è un'operazione chirurgica. La materia residuale commercio deve tirar via la parte tutela della concorrenza, toglie la parte tutela della salute. La tutela della salute si compone di concorrenza tra principi dettaglio. Tuttavia, i principi non sono solo principi, possono essere anche strumentati da norme di dettaglio e di conseguenza lo Stato è giustificato se emana anche norme di dettaglio in materia concorrente. Vedete come alla fine del carciofo resta nulla?
Dica. Non ho capito così mi è sfuggito come è stato risolto il problema cioè, delle fonti in caso di conflitto fra regolamenti e...
Sì, quello è un problema assai interessante. Allora, nella giurisprudenza precedente alla riforma la Corte aveva stabilito due principi. Primo, lo Stato non può emanare regolamenti in materia di competenza concorrente. O se li emana, questi regolamenti riguardano soltanto le amministrazioni statali e non ci sono problemi, oppure vigono fin quando le regioni non disciplinano la materia. Possono essere regolamenti suppletivi, ci sono vuoti di disciplina, allora lo Stato emana un regolamento e questo regolamento però non vincola la successiva legge regionale, occupa uno spazio vuoto. Invece lo Stato poteva emanare atti di indirizzo e coordinamento. Atti di indirizzo e coordinamento non sono regolamenti, anche se dal punto di vista contenutistico possono essere benissimo scambiati per regolamenti. Non sono regolamenti perché non hanno la procedura di formazione del regolamento, infatti non passano per il parere del Consiglio di Stato, non sono emanati dal Presidente della Repubblica, ma sono DPCM. Vi fisso queste cose anche se non esistono più questi regolamenti, ma perché è rimasto lo stratagemma. Questi atti di indirizzo e coordinamento sono atti amministrativi, hanno un contenuto normativo, vincolano le regioni, però sono coperte dal principio di legalità sostanziale, nel senso che lo Stato li può e il governo li può emanare se e soltanto se c'è una previa legge che lo autorizzi a emanare quell'atto. Questa previa legge identifica l'interesse nazionale. Allora, questi sono il risvolto positivo del limite degli interessi nazionali, dice la Corte. La Costituzione prevede la prevalenza dell'interesse nazionale, questa prevalenza dell'interesse nazionale è fatta valere preventivamente emanando un atto che dice che cos'è l'interesse nazionale. Questo atto deve essere previsto dalla legge, per cui la legge che va a individuare l'interesse nazionale e lo impone alle regioni. E perciò poi questo costituisce un limite per la legge regionale, perché il vincolo non deriva dall'atto amministrativo, ma dalla legge che lo ha previsto. Questa è la mistica che ha giustificato questi atti. Nella nuova Costituzione la parola interesse nazionale è stata sbianchettata, non c'è più. Con questo si pensava di aver risolto molti problemi, non si è risolto assolutamente nulla. Anche perché la Corte aveva già detto a suo tempo che le esigenze unitarie e l'interesse nazionale non trovavano fondamento soltanto nelle disposizioni dell'articolo, del titolo quinto, perché poi le erano messe per dire è un limite per la legge regionale che aveva fatto valere in Parlamento, ma diceva è legato al principio dell'articolo 5 della Costituzione, non dello Statuto e neanche del regime fascista, che dice la Repubblica una e indivisibile riconosce e promuove le autonomie. Quel una e indivisibile, dice la Corte, esprime il principio di unità, che è giustapposto il principio di autonomia, per cui l'articolo 5 è stato scritto per dire che tra i principi fondamentali c'è il principio di autonomia, ma in contemporanea la Costituzione afferma il principio di unità. Questo principio di unità contrapposto al principio di autonomia crea questo necessario equilibrio tra l'interesse nazionale come interesse unitario e l'interesse locale come interesse dell'autonomia. Questo è sempre parte della mistica giurisprudenziale. È entrata in vigore la nuova riforma e nessun appello all'interesse nazionale è più consentito. La Corte proprio ne ha eliminata la dizione. Parla tranquillamente di interesse unitario, che è esattamente lo stesso, però l'interesse nazionale non pronuncia più. Gli atti di indirizzo e coordinamento sono spariti, perché essendo stati giustificati come risvolto positivo l'interesse nazionale, tolto l'interesse nazionale, si è sentito in obbligo il nostro governo di non emanare più atti di indirizzo e coordinamento. Il potere regolamentare è stato per la prima volta messo sotto disciplina costituzionale, nel senso che l'articolo 6, il comma 6 del 117 dice delle cose assai impegnative sul potere regolamentare. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, virgola, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. E poi continua con i comuni e province di cui vi ho già parlato. Allora, apparentemente qui la divisione è nettissima. E lo Stato non fa più regolamenti se non nelle materie esclusive. Le regioni possono fare regolamenti nelle loro materie e anche nelle materie concorrenti. Per cui c'è uno specifico divieto per lo Stato di fare regolamenti nelle materie concorrenti. Con questo si sarebbe voluto raggiungere il risultato di eliminare ogni possibile interferenza tra atti amministrativi dello Stato e leggi regionali. No? Perché è sulla concorrenza che si poteva creare un problema. In questa chiave va, a mio avviso, interpretato anche quell'inciso della prima parte del sesto comma, quando vi dice spettano allo Stato salva delega alle regioni. Questa disposizione è stata interpretata da tutti, salvo da me, nel senso che salva delega alle regioni vuol dire salvo che lo Stato non deleghi il potere regolamentare alle regioni. Per cui si è detto, lo Stato può emanare norme regolamentari solo dove ha competenze esclusive, però le può delegare questo potere regolamentare alle regioni. Io ho trovato sempre questa cosa, un'interpretazione del tutto irragionevole e neanche perfettamente consona al significato della lingua italiana, perché se uno dice che la potestà regolamentare spetta allo Stato salva delega e dice che questa salva delega vuol dire che salvo che lo Stato non delega la potestà regolamentare alle regioni, dice una cosa che non ha molto senso, perché Se si tratta di delega, può essere revocata. Il che vuol dire che resta il potere regolamentare, la delega, il potere regolamentare resta in capo allo Stato. La delega è questo, no? Trasferimento di esercizio, non di titolarità. Ma questo è un argomento formale, l'argomento sostanziale è che questo non ha senso, non ha proprio alcun senso, non ha corrispondenza alla realtà, mentre in corrispondenza con la realtà ha un altro fenomeno che rientra qui. Non ha corrispondenza alla realtà la delega di potere regolamentare perché non è mai esistita e non si è mai vista neanche dal 2001 oggi. Anche perché bisogna essere un po' perversi per fare una legge in una potestà esclusiva e poi delegare alle regioni i regolamenti esecutivi o attuazione della legge. Ma che senso ha? Non se ne capisce il senso. Mentre c'è un altro problema vistosissimo. Cosa accade laddove nelle competenze dello Stato c'è una massiccia delega di funzioni amministrative alle regioni, vedi classicamente l'ambiente, dove il 90% delle funzioni sono delegate alle regioni, non sono funzioni regolamentari, sono funzioni amministrative e lo sono ancora. Questo salva delega, io lo leggo così, ma vi assicuro che sono l'unico. È considerata la dottrina minoritaria, ma c'ho assolutamente ragione, nel senso che di fatto questo spiega dei fenomeni che se no non si spiegherebbero. Che cosa succede se lo Stato delega funzioni amministrative alle regioni? Che le regioni, per il principio di legalità, devono fare delle leggi. È rimasto un principio di parallelismo tra funzioni amministrative e funzioni legislative, che invece la dottrina dice che è totalmente sparito dalla Costituzione, salvo poi, come vedremo, la Corte Costituzionale l'ha fatto rientrare per un'altra porta, perché è un principio costituzionale anche quello. Tu non puoi esercitare funzioni amministrative se non hai una norma di legge, principio di legalità. Io non ti posso mandare le guardie forestali a visitare il sacchetto dei funghi e darti la multa perché ne hai presi senza tagliare le ife, non lo posso fare se questo non c'ha un tesserino, non si fa riconoscere e non agisce in base a una norma di legge. Sono funzioni delegate? Benissimo, sono funzioni amministrative delegate, ma queste funzioni delegate possono essere esercitate solo se la regione ci fa una legge. Ma se la regione ci fa una legge, lo Stato ci può fare un regolamento? Questo è il problema. E questo è il problema che affronta anche la sentenza in linea di massima, no? Dicendo c'è la separazione, non c'è più interferenza tra ciò che fa lo Stato con regolamento e ciò che la regione fa con legge. E questo mi pare una delle poche norme intelligenti di tutta la riforma del titolo quinto. Per cui non capisco perché bisogna sforzarsi per dare un'interpretazione che non ha senso. Di fatto che cosa succede? Di fatto succede che il governo emana, e le leggi prevedono che il governo emani, è data una gran moda questa, prima o poi verrà cancellata da una sentenza, degli atti regolamentari, ma senza valore regolamentare. È una nuova forma misterica degli atti normativi. E la legge dice di solito, il ministro è autorizzato a emanare decreti senza valore regolamentare che disciplinano A, B, C e D. Perché lo fanno? In parte perché se avesse valore regolamentare ricadrebbe nella disciplina del 117, in parte perché non avendo valore regolamentare non sono sottoposti alle norme procedurali, emanazione del capo dello Stato se sono decreti governativi, parere preventivo del Consiglio di Stato, soprattutto quello, controllo preventivo della Corte dei Conti, che sono i pilastri di una disciplina dei regolamenti introdotti dalla legge 488, a nostra garanzia. Allora il governo invece viene autorizzato a emanare atti regolamentari, perché non c'è una forma tipica, la legge 400 dà una forma tipica agli atti regolamentari, ma questa viene sistematicamente evasa. perché se la legge autorizza il governo a emanare un decreto di indirizzo sugli indirizzi di linea guida, che cosa sono le linee guida? E poi siamo pieni di linee guida. O le linee guida sono un atto regolamentare, allora sono una disciplina, o sono un'altra cosa. Allora il problema è che cos'è quest'altra cosa? Mi vincola o non mi vincola? Il problema della tipicità degli atti normativi è garanzia di libertà. Questi costituzionalisti sono abbastanza sensibili, non tantissimo sensibili, gli amministrativisti molto meno sensibili, ma è una questione di fondamentale importanza, soprattutto poi quando si incontrano queste altre mostruosità, tipo le ordinanze dei sindaci per la sicurezza e queste cose qui. Cioè, la tipicità degli atti è una delle basi della garanzia della libertà. E allora il fatto che il ministro sia autorizzato a emanare degli atti non regolamentari, cioè degli atti abusivi, perché saltano le procedure di garanzia dei regolamenti che disciplinano, per cui sono oggettivamente degli atti normativi, è un atto normativo di forma amministrativa, si chiama regolamento, per cui è semplicemente un regolamento abusivo. Per questo dico che prima o poi verranno presi e acchiappati. Già cominciano ad essere state un paio di sentenze della Corte dei Conti che ha rifiutato l'emanazione, sono un po' di problemi stanno sorgendo, perché è chiaro che appartiene alla storia del mondo che il potere politico vuole sottrarsi dalle regole giuridiche, fa parte della storia del mondo, no? È il motivo per cui la storia del mondo, tutta la parte pensante ha costruito gabbie, limiti, garanzie, divisione dei poteri, eccetera, per mettere il potere politico sotto controllo. È una lotta, si chiama dialettica. In questa fase il nostro sistema politico sta abusivamente individuando delle forme, appunto abusive, per esprimere la propria volontà politica senza restare legato alle garanzie, ai limiti, alle procedure, ai controlli. Non mi lasciano governare. Ne ho sentito qualcuno che dice una cosa del genere. Appunto, prima o poi lo denuncerò per attentato alla Costituzione. Oh, no, ma è così, nel senso sta passando un'idea per cui la Costituzione, la Corte Costituzionale, i giudici, i controlli, il Presidente della Repubblica, eccetera, sono degli inutili blocchi al buon governo. Il che vuol dire far fuori 250 anni di storia di civiltà, insomma, liberale per giunta, non comunista, liberale. Allora, il problema del rapporto tra legge e regolamento che ci spiega la Corte Costituzionale è questo: noi abbiamo materie trasversali, sono materie trasversali che penetrano le materie regionali, per cui le norme finiscono con intrecciarsi, però si intrecciano ma restano norme diverse, nel senso che lo Stato emana regolamenti sulla sua materia. E qual è la sua materia? Tutela la concorrenza. E come si distingue questa materia dal resto delle cose in cui queste norme si ficcano? Per esempio, se lo Stato sta facendo una legge e un regolamento per tutelare la concorrenza sulle farmacie, sulla vendita dei farmaci, come fa a organizzarsi i rapporti tra questi regolamenti e le leggi regionali che disciplinano il commercio, le leggi regionali che disciplinano la tutela della salute, la vendita dei farmaci, eccetera? La risposta è: restano divise, perché in sostanza la regione non può disciplinare le cose che sono disciplinate dalla legge dello Stato e dai suoi regolamenti. È un'inversione dell'ordine, come dire, del ragionamento, un'inversione nel senso che non si parte dal titolo per capire se è giustificata la norma, ma si parte dalla norma per capire quanto si estende il titolo. Una volta che lo Stato ha deciso che la misura del banco della farmacia nel supermercato o la quantità di spazio o il numero di personale, tutte cose che ci sono, sono tutele della concorrenza e fa una norma regolamentare su questo, la Regione non può più legiferare su quelle materie. Quelle materie gli è precluse. Ah, questa è una bella domanda. Evidentemente retrocede, nel senso che viene abrogato. Sì, perché è la legge che occupa la materia. La Corte ha dato una spiegazione mistica, per l'appunto, di un fenomeno in termini appunto misterici, ma dal punto di vista concreto noi abbiamo non ci sono molte zone in cui questo avviene, devo dire la verità, ma abbiamo una zona di grande confusione e anche di trasformazione del senso della competenza esclusiva o della competenza concorrente, perché poi la competenza concorrente impedisce di emanare i regolamenti, però lascia fare norme di dettaglio. La norma di dettaglio che si lega al principio che la Corte giustifica e a sua volta scalza la legge regionale, certo lì è legge con legge, per cui stiamo passando in questi ragionamenti da quello che è il nostro concetto di competenza concorrente a quello che invece è il concetto tedesco e ormai un po' anche comunitario di competenza concorrente, che è diverso. In Germania la competenza concorrente si svolge su un elenco di materie in cui si dice il Bund ha legislazione fin quando lo Stato, scusate, i Länder hanno legislazione fin quando la federazione, il Bund, non legifera. Una volta che il Bund ha legiferato, si è preso la competenza e i Länder possono soltanto fare le norme che gli sono consentite dalla legge dello Stato, per cui è una concorrenza diversa dalla nostra. La loro concorrenza è una concorrenza quasi temporale. C'è un momento in cui la federazione decide di impossessarsi della disciplina o di una parte della disciplina. Da noi la concorrenza invece è perpetua, no? C'è una divisione, questa anche un po' mistica, tra principio e dettaglio, per cui lo Stato continua a fare i principi e la Regione continua a fare i dettagli. Sostanzialmente, perché il pezzo che vi leggevo questo diceva: il rapporto tra norme di principio e norme di dettaglio va certo inteso nel senso che la prima aspetta per scrivere i criteri, l'altro essendo riservata la seconda l'individuazione degli strumenti concreti, tuttavia la specificità delle prescrizioni di per sé neppure vale ad escludere il carattere di principio della norma, qualora essa risulti legata al principio stesso non è evidente rapporto di coessenzialità e necessaria integrazione. Allora, la necessaria integrazione la puoi capire soltanto se ragioni in termini di interessi, cioè tu non puoi realizzare quell'obiettivo se non hai questo strumento. È un modo, è dire con parole diverse, qua tra l'altro cito una sua precedente, la Corte, è la stessa cosa. Ci sono sentenze in cui la Corte si è avventurata, aprendo qualche nuovo interessante orizzonte, a dire che la norma di principio è una norma che non può mai essere autoapplicativa. Era un interessante modo di dire che cos'è la norma di principio, ma questo è esattamente l'opposto. Il problema è che la Corte non c'ha una testa, ne ha 15. Di queste 15 alcune sanno qualcosa di diritto regionale, alcune lo sanno bene di diritto regionale, ma sono due attualmente. Mentre ce n'è un gruppo esteso che non ne sa assolutamente nulla e qualcuno che lo sa e non ne vuole neanche sentire parlare. Questa è la situazione. Di conseguenza le sentenze sono motivate in termini spesso incoerenti una dall'altra, non sempre consapevolmente incoerenti. Allora, la volta che la Corte c'ha bisogno, ha deciso che una certa disposizione della legge statale è troppo compressiva, ti dice non è una norma di principio perché è una norma autoapplicativa. I commentatori dicono, ah, finalmente ci ha detto cos'è la norma di principio. La norma di principio non può essere autoapplicativa, il che vuol dire che se non è autoapplicativa non può essere norma di principio. La volta dopo c'è invece l'esigenza di salvare la legge dello Stato e ti dice che è legata da uno stretto nesso strumentale. E tu cosa vuoi dire? Cioè, è chiaro che stiamo parlando di linguaggi diversi. Non c'è una costanza di argomentazioni, assolutamente no, assolutamente no. Le sentenze sono episodi, quello che sono i trend di questi episodi e sono per esempio un certo passaggio da un certo tipo di argomentazione a un altro tipo di argomentazione. Allora la prima argomentazione, le prime sentenze, dove la Corte ce n'erano cinque di persone che sapevano molto bene cos'erano le regioni, e erano sentenze in cui sulla trasversalità hanno detto delle cose molto impegnative. Queste cose sono totalmente superate oggi che si parla di priorità. Totalmente più superate.
Siamo al punto in cui la regione che emana la legge non c'è quello che emana la legge.
Cioè, no, assolutamente. Assolutamente. Assolutamente è anche piuttosto brutto, perché vi dirò una cosa, che prima della riforma chi come me studiava queste cose aveva una possibilità di prevedere il risultato delle cause di fronte alla Corte, diciamo l'80%, su certe cose andavi proprio sicuro. Oggi è assolutamente imprevedibile. Anzi, devo dire la verità, continuamente le sbaglio tutte. Mi faccio delle illusioni ragionando e spesso lavorando dal lato delle regioni, escono delle sentenze che mi fanno prudere le mani. Cioè, proprio le sentenze brutte, anche argomentate male, cioè argomentate senza neanche più il bisogno di trovare argomenti. Ci sono alcuni giudici dei costituzionali che non sono in grado, tecnicamente in grado di argomentare una sentenza in queste materie, sono materie tecniche e ci sono le sentenze che sono tecnicamente, si vede, scritte da una persona che non sa bene argomentare su queste cose. E ci sono sentenze in cui l'argomentazione è così perché è così, non sono argomentazioni inaudite, sentenze che hanno delle argomentazioni sbagliate. Ce n'è una della Saul sul, giusto per non fare nomi, sul trattamenti sanitari e sull'informazione del paziente, sull'obbligo di informazione del paziente, in cui dice una cosa, e cioè che è un principio fondamentale, e poi conclude nel senso opposto. E uno dice, ma la logica formale, sorprendente, e di conseguenza questa naturalmente sta creando anche qualche problema. Adesso io non faccio l'avvocato delle regioni, per mia fortuna, perché ce l'ha mangiato il fegato, spesso per le ragioni lavoro parecchio, spesso anche do da mano a scrivere memorie di corsi quando ci sono cose un po' complicate eccetera, però devo dire la verità, è diventato un lavoro abbastanza deludente. Cambierà, speriamo. Sa, non è una questione di difesa dell'autonomia, a me le autonomie non è che mi siano così profondamente simpatiche, è una questione di prevedibilità. Se tu non dai prevedibilità, questo impedisce il contenzioso di diminuire, e non è ragionevole che un sistema vada avanti con un contenzioso folle, non è ragionevole, perché è dispersione, perdita di tempo, perdita di energie, è anche timidezza nel fare delle cose, perché le regioni già non hanno una classe politica tale da fare grandi cose, ma se poi vengono castrate ogni volta è ovvio che si accontentano di fare piccole cosine, piccolo cabotaggio eccetera, per cui non è neanche un privo di conseguenze per noi, devo dire la verità.